Bene, vorrei condividere con voi un brano che si trova in Prima Pietro per dare una mano, per aiutare a seguire. Ho preparato anche una piccola presentazione così. Ok, così dovreste riuscire a vedere anche questa. Bene. Come vedete dal sottotitolo, il brano è Prima Pietro, capitolo 2, i primi 8 versetti, ma come vedete nel sottotitolo, questo brano parla di due parole, almeno io leggendo questo brano ho identificato due parole e poi un edificio. Quindi questa mattina vedremo insieme proprio questo, queste due parole. E questo edificio. Però prima di avvicinarci un po' al capitolo 2, è interessante vedere come sempre anche un po' il contesto. Quindi a chi parla Pietro e che cosa ha detto nel primo capitolo? Velocemente, Pietro non parla a una chiesa specifica, ma Pietro scrive questa lettera e poi anche quella successiva. Che abbiamo, ma in particolare questa lettera ha una serie di credenti che non sono in un posto specifico, ma sono sparsi in diverse regioni, in diverse province dell'Asia Minore. Quindi questa lettera è stata mandata e poi è stata fatta circolare, è stata fatta girare nelle diverse province. Di che cosa parla questo primo capitolo di Pietro, di Prima Pietro? Inizia parlando della salvezza. Giustamente, la cosa più importante come credenti è la salvezza, la base del credente, no? Ognuno di noi, quando abbiamo incontrato Gesù nella nostra vita, abbiamo accettato come Signore e Salvatore. E quindi Pietro inizia, dopo aver salutato, parlando proprio di questo, della salvezza. Poi continua parlando non solo della salvezza, ma anche della santificazione. Abbiamo già parlato nei mesi scorsi un po' di questo, di che cosa si tratta, no? Di questa crescita, di questo progresso, di questo processo che ognuno, ogni credente, deve fare. Ed è qualcosa di conseguente alla salvezza. Quindi abbiamo un primo passo che è la salvezza e poi questo processo che è la santificazione. Pietro parla proprio di questo. E poi in un versetto, al versetto 13 di Prima Pietro, sempre al capitolo 1, dice una cosa interessante perché dice, questo versetto dice così: perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Ed è bello vedere come in questo capitolo parla della salvezza, parla della santificazione, ma dice che dobbiamo predisporre la nostra mente all'azione. E questo è qualcosa di molto importante. Come credenti, non è solo qualcosa di ideologico, non è solo qualcosa che riguarda il credere superficiale, solo con la mente, ma come abbiamo sentito e ripetuto tante volte, è che riguarda proprio la santificazione. Come credenti dobbiamo predisporre la nostra mente all'azione. Quindi, ogni cosa che leggiamo, proviamo a riflettere, ogni cosa che leggiamo. Quando leggiamo la parola di Dio, quando stiamo con i fratelli in chiesa, in ogni momento, quando il Signore ci parla, dobbiamo avere la nostra mente predisposta all'azione. Se ci pensiamo, non è sempre così, vero? Tante volte, noi ascoltiamo, diciamo, ah, interessante, vale questo nella mia vita, però non sempre abbiamo una mente predisposta all'azione, cioè che riflettiamo e diciamo, ok, come posso mettere in pratica questo? nella mia vita, oggi, domani, cosa posso fare per cambiare, per migliorare. E quindi Pietro incoraggia a fare questo, a predisporre la nostra mente all'azione. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Infatti, nei giorni scorsi stavo leggendo il Vangelo di Matteo e Gesù dice proprio questo, no? Uno dei versetti famosi che sicuramente conosciamo, dice: "Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli." Questo non significa che la salvezza sia per opere, ma dice che non tutti quelli che credono in Gesù solo con le parole, che dicono di credere, entreranno nel regno dei cieli. Ma Gesù dice che coloro che credono veramente, che fanno la sua volontà, entreranno nel regno dei cieli. Quindi, questo è anche un po' una sfida verso di noi. Quindi come credenti, essere dei credenti che fanno con la mente predisposta all'azione. E questo versetto proprio ci sfida anche a fare questo, ad avere una vita di obbedienza. Così, questo è un po' quello che dice il primo capitolo. Parla della salvezza, della santificazione, mettendo un po' in risalto il fatto di predisporre la nostra mente all'azione. Passiamo così al capitolo 2. Non so se avete sotto mano, sott'occhio la Bibbia. Magari avete già aperto prima Pietro, capitolo 2, nei primi 8 versetti. In questi primi 8 versetti ci sono due parole che vedremo oggi. Sono due parole al plurale. Vediamo che facciamo un po' di grammatica. Poi due parole al plurale e due parole al gerundio. Vediamo chi di voi riesce a trovarle. Per alzata di mano, senza per chi ha la videocamera, giusto così. Vediamo se c'è qualcuno che riesce a trovarle. Sono due parole al plurale, nei primi 8 versetti del capitolo 2, e due parole. Sempre queste due parole sono al plurale e al gerundio. Magari dando un'occhiata velocemente si possono trovare. Queste due parole, qualcuno sicuramente magari le avrà trovate, sono sbarazzandovi e la seconda, al versetto 4, è accostandovi. Queste sono le due parole, sono due parole al plurale e questo ci fa un po' riflettere, pensare al concetto di comunità, al concetto di unità. Pietro non parla ai singoli, ma Pietro parla a tutti quanti, a un gruppo. E è bello vedere questo, considera tutti quanti un qualcosa. Un insieme, ognuno di noi fa parte della Chiesa, siamo un gruppo e quindi è qualcosa, sono due verbi che si riferiscono a qualcosa che va fatto insieme anche, che dobbiamo fare tutti. Quindi è una parola al plurale e poi al gerundio. Cosa significa al gerundio? Significa una parola che dà un po' l'idea di qualcosa di continuo, di un'azione che non è finita, ma è qualcosa che dobbiamo fare in continuazione. Ecco, queste due parole parlano proprio di questo, di qualcosa di insieme, qualcosa che va fatto in continuazione, di continuo. Queste due cose devono essere due cose presenti in modo persistente e continuo nella nostra vita. Così, vogliamo passare alla prima delle due parole. Abbiamo detto che la prima è sbarazzandovi. Allora, sbarazzandovi non significa solo allontanarci. Ma cosa significa sbarazzarci? Significa proprio togliere di mezzo. Sbarazzarci di un oggetto, di un qualcosa. Significa prenderlo, lanciarlo lontano, buttarlo via, che non vogliamo più vederlo. Questo significa sbarazzarci. Dobbiamo pensare un po' a questo. E Pietro dice che ci dobbiamo sbarazzare di che cosa? Pietro parla di sbarazzarci di cattiverie, quindi dobbiamo pensare non solo a fare del male a qualcuno, ma pensiamo anche solamente a pensieri cattivi che possiamo avere nei confronti di qualcun altro, a pensieri negativi, a fare del male anche in modo non diretto, ma forse con le parole. Si può avere delle cattiverie anche in modi diversi, sbarazzarci di questa cosa, di cattiverie, sbarazzarci anche della frode, che non significa solo rubare, ma parla anche un po' di disonestà, essere disonesti, non essere onesti al 100%, di non ingannare chi ci sta davanti. C'è il rischio qualche volta nella nostra vita anche di fare questo, magari non in modo esplicito, non in modo che tutti vedano, non in grandi cose, però possiamo tendere anche ad ingannare, ad essere un pochino disonesti per il nostro bene, senza pensare a chi ci sta davanti. Poi Pietro parla anche di altro, parla di ipocrisie, significa essere un po' finto nei confronti degli altri. Giudicare qualcun altro quando noi stessi invece siamo colpevoli. Guardare prima, come ha detto Gesù, no? Vi ricordate? Guardare prima la pagliuzza dell'occhio del nostro vicino quando noi invece abbiamo una trave. Possiamo immaginarci, no? Una scena del genere. Un uomo con una trave nell'occhio e dice: ah, guarda che c'è una pagliuzza nell'occhio. Una situazione che è esagerata, ma è questo: è sbarazzarci anche di questo, di queste finzioni, di non essere sinceri nei confronti verso gli altri. Invidie. Essere un po' invidioso per quello che ha una persona, per quello che ha il nostro prossimo, per essere un po' geloso magari di quello che ha e quello che io non ho, o di quello che questa persona fa e che io non faccio. Sbarazzarci anche di questo, perché questo può portare qualcosa di negativo. E ancora di maldicenze. Quindi parlare male di. Può essere parlare male in modo diretto, ma parlare male anche a qualcun altro di una terza persona, no? Il famoso pettegolezzo. Anche questo. Pietro dice sbarazziamoci, dice sbarazzandovi. Quindi ricordiamoci ancora questo plurale, questo gerundio. Ogni in continuazione, tutti insieme, dobbiamo sbarazzarci di tutte queste cose. Sbarazzandoci di ognuna di queste cose. E tutto questo è qualcosa che va fatto in modo continuo. In Efesini 4, vi ho scritto direttamente qua i versetti, Paolo dice così: avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo, che è creato immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Questi versetti, intanto vediamo che parla ancora della comunità, ma anche qua vediamo che c'è un po' lo stesso schema. Dice, prima di rivestirvi del vecchio uomo, bisogna prima spogliarsi, rivestirsi del nuovo uomo, bisogna prima spogliarsi del vecchio uomo. E questo è un po' il concetto che Pietro sta dicendo. Dice, come prima cosa dobbiamo sbarazzarci di tutte queste parole di cui abbiamo parlato prima, di tutte queste cose negative di cui abbiamo parlato prima. Dobbiamo spogliarci, come dice Paolo in questi versetti, del vecchio uomo. Ed è qualcosa che dobbiamo fare continuamente. Quello di cui parla anche Paolo in Romani, no? Dice che dobbiamo rinnovare la nostra mente. È proprio questo, un rinnovamento che va fatto in modo continuo. In questo versetto abbiamo letto che Paolo dice avete imparato. Quindi non è qualcosa che ci arriva da un giorno all'altro e è completato, ma è qualcosa anche che ha bisogno di essere imparato. Ci sono momenti in cui possiamo cadere di più e momenti invece in cui possiamo crescere, imparare anche a questo, a togliere le cose che non vanno bene nella nostra vita. E questa è proprio la santificazione. Non so se avete notato che tutte queste parole, ognuna di queste parole ha qualcosa in comune. C'è qualcosa in comune in tutte queste parole che ne abbiamo anche un po' parlato. Ognuna di queste parole sono riferite al nostro prossimo. Cattiveria, frode, ipocrisie, invidie e maldicenze non sono cose negative che riguardano solo noi stessi, ma sono tutte cose che riguardano il nostro prossimo. E infatti tutto questo ci sta proprio indirizzando in questa direzione, quindi a un concetto di comunità, di chiesa, e dice che dobbiamo, sbarazzandovi, dobbiamo togliere tutti insieme tutte queste cose. Pietro incoraggia i credenti che poi avrebbero letto questa lettera a togliere tutte queste cose e riporta proprio a un concetto di comunità, come purificare, no? Lo stare insieme, togliendo tutte queste cose che invece rompono, possono crepare questa unità. Tutte queste cose riguardano il nostro prossimo e sono proprio cose che vanno contro il comandamento di Gesù. Vi ricordate quali sono i due grandi comandamenti che Gesù ha detto, no? Qualcuno gli ha chiesto, Signore, quali sono i due più grandi comandamenti della legge? Il primo, vi ricordate qual è? Quello di amare Dio più di ogni altra cosa. E il secondo qual è? Amare il nostro prossimo come noi stessi. E quindi queste parole, queste cose vanno proprio a questo secondo grande comandamento. Come posso io amare il mio prossimo se ho cattiveria, frode, ipocrisia, invidia o maldicenze? Quindi riguarda proprio questo, il nostro prossimo, riguarda proprio il nostro prossimo, riguarda le nostre relazioni. Come credenti, qualcuno sicuramente ha fatto questa esperienza. Quando ci siamo convertiti, quando abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, siamo cambiati noi, ma quello che è cambiato è anche il nostro rapporto con gli altri, è vero? Perché la nostra vita è fatta di relazioni, siamo stati creati così. E quindi questo il nostro essere credenti influenza non solo noi stessi, ma anche il nostro rapporto con gli altri. E Pietro parla proprio di questo, si concentra su questo. Togliamo tutte quelle cose che fanno del male al nostro rapporto con gli altri e sbarazziamoci di tutte queste cose e per comportarci nel modo giusto verso il nostro prossimo. Marco 12, Gesù dice: Gesù rispose, questo è il versetto che avevo citato prima, Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Quindi è qualcosa di veramente importante, amare Dio e amare il nostro prossimo come noi stessi. Quindi quello che che abbiamo visto un po' fino adesso è l'importanza di questo rapporto con gli altri, che tante volte sottovalutiamo, ma oggi stiamo vedendo che invece è molto importante. Gesù ci ha detto di amare il nostro prossimo e anche Pietro ci sta incoraggiando a questo. E come primo passo è questo, sbarazzarci di tutte le cose che non vanno bene, che abbiamo detto prima. Ed è qualcosa che dobbiamo fare di continuo. Ma come seconda parola abbiamo visto anche la parola accostandovi. Quindi come prima cosa sbarazzandovi e come seconda parola è accostandovi. Anche questo, come la prima, come lo sbarazzarci, è qualcosa che dobbiamo fare tutti. Ed è qualcosa che va fatto in modo continuo. Accostandoci significa avvicinandoci, stare vicino, stare attaccato, no? E Pietro dice accostandovi a chi? Leggendo i versetti si può vedere che Pietro incoraggia ad accostarci a Cristo. Cristo come pietra vivente, Cristo come la pietra angolare. La pietra angolare è una pietra, sapete, no? Ormai oggi si usa il cemento, una volta si usavano le pietre e anche per fare le fondamenta e si prendevano le pietre più belle, più resistenti, più grandi, come pietre angolari dove tutto l'edificio si basavano e queste pietre venivano scelte. E nei versetti di Pietro lui dice che è Gesù questa pietra angolare che è stata scelta da Dio e quindi è qualcosa di prezioso, qualcosa scelto proprio da Dio, quindi qualcosa che ha un grande valore perché è scelta direttamente da Dio, è qualcosa di affidabile, una pietra angolare che mantiene su tutto l'edificio che è scelto da Dio. Quindi quando leggiamo accostandovi a Gesù, dobbiamo accostarci a Gesù, è qualcosa che non ci manda in confusione, non ci deve mandare in confusione o essere un po' spaesati o senza avere fiducia dove a chi ci stiamo affidando, ma possiamo essere veramente fiduciosi, avere fede, essere tranquilli, sapendo che questa pietra angolare, Gesù, è preziosa, è stata scelta direttamente, da Dio. E un po' questo mi fa venire in mente, vi ricordate quando è stato scelto Davide come re di Israele, no? Come primo re di Israele c'era Saul. Il popolo si è lamentato contro Dio e ha detto: vogliamo anche noi un re. E l'idea di re era proprio quella di un uomo grande, bello, con tutto muscoloso. E Saul era proprio l'identikit di questo uomo. E si è comportato bene per un po' di tempo e poi è caduto, fino ad allontanarsi da Dio. Invece vediamo che Dio, quando lui sceglie, sceglie qualcuno, la persona giusta, sceglie bene. Infatti sappiamo come poi è stato scelto Davide, che neanche Samuele pensava di aver scelto la persona giusta, no? Vedendo tutti i suoi fratelli, ogni fratello diceva: ma è lui, ma è lui, ma è lui. Secondo Samuele, doveva essere uno di loro, invece Dio ha detto no. È il ragazzino più piccolo, quello meno considerato, che però sappiamo che aveva un cuore per Dio, tanto che anche Gesù stesso, no? viene chiamato figlio di Davide. Quindi quando Gesù sceglie, quando Dio sceglie, fa la scelta giusta. Quindi Gesù, la pietra angolare preziosa, è scelta da Dio. Quindi possiamo fondare veramente la nostra vita su di Lui. Possiamo abbandonarci a Lui, avere fede in Lui. Quindi questo significa accostarci, accostandovi. Quindi non solo sbarazzandoci, ma anche accostandoci. Questi sono due passi che dobbiamo fare. Ma il brano non finisce qua, perché non ci sono solo questi due passi, ma tutte queste due cose vanno in direzione di un edificio. Infatti nei versetti successivi sono versetti anche questi conosciuti, no? Che parlano di questo edificio spirituale, che è la Chiesa, questo edificio spirituale che ha, come abbiamo visto, Gesù come pietra angolare e poi noi, ognuno di noi, come pietre viventi, come che costituiscono questo edificio spirituale, la Chiesa. Ecco che qua possiamo capire, no? Che prende un po' tutto senso. Pietro dice, inizia parlando di sbarazzarci di certe cose che sono contro il nostro prossimo, poi dice accostatevi, state vicini alla pietra angolare, cioè Gesù, e poi dice perché tutto questo? Perché siete edificati, prima Pietro dice siete edificati per costruire una casa spirituale. Ecco, la Chiesa è proprio questo, l'insieme, il gruppo, che devono essere uniti tra di loro e uniti, ben legati, ben accostati alla pietra angolare. Bellissimo vedere come Pietro guida tutti questi versetti, tutto questo suo discorso per arrivare proprio qua, per parlare di questa casa spirituale. Ed è quindi un incoraggiamento per noi. Come ognuno di noi è una pietra, ognuno di noi, non solo quelli che fanno certi ministeri, solo i missionari o solo chi in chiesa va davanti al pulpito, ma ognuno di noi, ogni membro della chiesa è una pietra vivente. Ognuno di noi ha un ruolo, ognuno di noi ha almeno un dono dato da Dio. E veramente ci sono un sacco di doni, un sacco di ministeri. Ci può essere il dono di evangelista, ma l'evangelista non è sempre dal pulpito. Qualche volta l'evangelista può essere attraverso il tu per tu, parlare tu per tu, che quindi è meno, magari meno in vista, però è sempre un dono che la Chiesa ha e che il membro, questa pietra vivente deve esercitare. Può essere evangelista anche attraverso, ormai volantini è qualcosa di vecchio, ma oggi magari attraverso internet in diversi modi, attraverso i social, attraverso i video. Ci sono molti fratelli che si impegnano anche in questo, attraverso lo sport. Ci sono tanti ministeri, pensando solo all'evangelizzazione, all'evangelista. Ma ci sono molti doni e ognuno di questi doni ha molti ministeri. E quindi c'è un ventaglio grandissimo di campi in cui ognuno di noi può lavorare. Quindi riconoscere il proprio dono e poi metterlo in pratica. E tutto questo in questo edificio, facendo parte di questo edificio. Quindi sbarazzandoci di ciò che invece crea le crepe, come abbiamo detto, in questo edificio, e invece accostandoci a Dio, che invece ci rende più stabili, accostandoci a Gesù, a questa pietra angolare. Anche questo versetto parla un po' di questo edificio spirituale, no? Dice, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui, cioè in Gesù, eppure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito. Ho voluto mettere questo versetto perché parla di questo edificio che dice sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme, dà proprio l'idea di questo edificio ben collegato insieme, basato su questa pietra angolare, cioè Gesù. E così andando verso la conclusione, l'ultimo aspetto di questo brano di Prima Pietro è che noi non solo siamo delle pietre viventi, non solo costituiamo questo edificio, abbiamo detto in che modo possiamo far parte di questo edificio in modo efficace per fare la volontà di Dio, ma Pietro dice che siamo anche sacerdoti. Sacerdoti sono quelle persone nell'Antico Testamento, i Leviti, lavoravano nel Tempio, che servivano Dio in modo diretto, che avevano più contatto con Dio. Ecco, Pietro riprende un po' questo concetto e dice: ognuno di noi non solo creiamo questo tempio, ma noi siamo anche dei sacerdoti che interagiamo con Dio, che serviamo Dio e come ogni sacerdote che cosa fa? Fa anche dei sacrifici. Noi non facciamo sacrifici fisici di animali come facevano a quel tempo, ma sacrifici spirituali. Non un solo tipo di sacrificio, ma così come c'erano sacrifici di tipi diversi, anche come sacrifici spirituali oggi. Possiamo fare questi sacrifici spirituali come sacerdoti diversi. Possiamo fare dei sacrifici spirituali di lode e adorazione quando ci troviamo insieme o anche a casa da soli con delle preghiere o con dei canti. In qualsiasi modo possiamo portare questa lode a Dio, a ringraziamento. Innalzare Dio è anche adorazione, qualcosa di più profondo nei confronti di Dio. Non solo questo, ma dei sacrifici spirituali possono essere anche delle preghiere, una parola difficile di intercessione, significa io prego per qualcun altro, posso intercedere per chi, magari un fratello che sta male o che sta passando un momento difficile o che ha delle scelte difficili da fare. O intercedere per la Chiesa stessa, anche per l'autorità, per qualsiasi cosa. Anche questi possono essere, possiamo pensarli come sacrifici spirituali. Ed infine, anche la consacrazione, se stesso come sacrificio spirituale. Vivere una vita continua, continuamente per il Signore. Romani 12,1 dice proprio questo, no? Offrire se stesso come sacrificio spirituale, quindi consacrare se stesso. Ma tutto questo non è per meriti nostri, non è per nostre capacità, non dobbiamo mai dimenticarci questo, ma tutto questo è gradito a Dio solo per mezzo di Gesù. Ed ecco qua che ritorniamo a questa pietra angolare. Dobbiamo stare attenti a non impegnarci in tante cose se non siamo accostati, utilizzando la stessa parola, accostati a questa pietra angolare, a Gesù. Quindi dobbiamo prima mettere in pratica le parole che abbiamo visto precedentemente per poi fare in modo più efficace, essere sacerdoti in modo più efficace, servire il Signore. Portare questi sacrifici spirituali in modo più efficace. E quindi possiamo così anche domandarci, siamo dei buoni sacerdoti? Pensiamo nella nostra vita, nel nostro quotidiano, modo in cui ci comportiamo. Ci sono cose che dobbiamo togliere, magari tra quelle dette prima o anche altre. E poi in secondo luogo ci sono cose che invece non facciamo, che invece dovremmo fare come sacerdoti, stiamo facendo quello per cui siamo stati chiamati, che ognuno possa rispondere poi in modo personale, per essere così, tutto questo per essere graditi a Dio. Così, concludendo, facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo visto la prima parola che è sbarazzandoci, e questa parola ci fa pensare a tante cose, come abbiamo visto prima, qualcosa di che riguarda anche gli altri, ed è qualcosa che dobbiamo fare in modo continuo. Ogni giorno possono uscire delle cose negative, nuove, che dobbiamo imparare a togliere. Quindi sbarazzandoci, abbiamo parlato anche di accostandoci, quindi avvicinandoci ogni giorno a Gesù. Ci sono volte in cui magari molliamo un po' la presa, però questo ci porta ad allontanarci. Allora, ecco qua che dobbiamo impegnarci in modo continuo, continuamente ad accostarci a Gesù, a questa pietra angolare, che è proprio il fondamento di questo edificio. Gesù la pietra angolare e noi siamo le pietre viventi che costituiamo questo edificio. Le pietre non sono morte, ma viventi. Ognuno di noi ha un ruolo che deve mettere in pratica, dei doni che devono essere esercitati. E infine abbiamo visto che tutti noi costituiamo questo edificio, ma non solo, tutti noi siamo dei facciamo anche dei sacrifici spirituali, essendo sacerdoti spirituali. Così veramente che possiamo come sacerdoti santificarci sempre di più, andare avanti in questo processo, sbarazzandoci, come abbiamo visto, di queste cose che non sono buone, cose del vecchio uomo, invece accostandoci in modo continuo al solito fondamento, che è Gesù. Che il Signore possa veramente benedirci e guidarci anche in questo.